Allora, stamattina volevo condividere con voi un testo, un capitolo intero, che è in Matteo capitolo 16. Dopo lo leggiamo. La prima parte di questo testo è interessante perché ci fa riflettere per l'ennesima volta su quelle che sono le figure dei farisei e sadducei. L'aspetto interessante che il Signore più volte ci presenta di queste persone era la loro caratteristica di una grandissima conoscenza di quella che era la legge, gli insegnamenti del Signore, messi in contrapposizione con in realtà quello che era il grande aspetto della fatica della realizzazione di quella legge nella vita delle persone e il fatto che loro difficilmente riuscivano a trasmettere un insegnamento pratico, un cambiamento della persona alle persone con cui parlavano. E in questo contesto Gesù, nella prima parte di questo capitolo, parla con loro e mette subito in guardia quelli che sono i suoi discepoli da quello che è l'insegnamento dei farisei, paragonandolo a quello che è un lievito, un qualcosa che se lasciato agire, conosciamo bene, soprattutto le nostre signore di una certa età, quelle che cucinano benissimo, quello che succede se lasciate il lievito fare il suo lavoro. Ovviamente in una connotazione che molto positiva non era, era una connotazione di un lievito che se lasciato agire in realtà può rovinare quello che è la maggior parte di quello che era l'impasto. Detto questo, voglio leggere con voi dal versetto. E se qualcuno per favore me li legge tutti quanti, leggiamo dal versetto 13 fino alla fine del capitolo. Quindi Matteo 16, dal versetto 13 a fine.
Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli:
Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?
Essi risposero: Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro:
E voi? Chi dite che io sia?
Simon Pietro rispose: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù, replicando, disse:
Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli.
Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro:
Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini.
Allora Gesù disse ai suoi discepoli:
Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Che gioverà un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. In verità, vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno.
Allora, nelle riflessioni che faremo, in realtà seguiamo quello che è lo schema del testo che abbiamo letto, quindi ogni tanto, se volete, date una scorsa ai versetti che abbiamo letto dal 16 in poi. E da lì cominciamo, perché la prima domanda che viene presentata a loro qual è? Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Questa è una domanda che Gesù fa pubblicamente a più persone. Quello che io notavo è che subito dopo, in realtà, viene data la risposta, subito dopo Gesù dice a Pietro cosa? Chi dice? E tu? Chi dici che io sia? Quindi sposta quella che è l'attenzione da un discorso rivolto ai discepoli, alle persone che in quel momento stavano seguendo il Signore. La domanda subito dopo viene posta in maniera molto personale a Pietro. E l'aspetto interessante è cosa, ovviamente? La risposta che dà Pietro. Pietro cosa risponde? Chi sei? Il? Vai che so sordo stamattina, il figlio del Dio vivente, ok? Questa è la prima volta nella scrittura che ci viene presentato questo tipo di risposta, il fatto che una persona riconosca pubblicamente in Gesù chi? Il figlio del Dio vivente, il Cristo, la persona che stavamo aspettando. E questa in realtà, se volessimo mettergli un'etichetta, altro non è che l'inizio del periodo della Chiesa, il periodo in cui anche noi siamo oggi, il periodo in cui anche noi stiamo beneficiando come figli di Dio del fatto che un giorno il Signore si è presentato e un giorno, a partire da Pietro in poi, delle persone possono in maniera personale riconoscere quello che è Cristo come il Signore della loro vita, come la persona che stavamo aspettando. Voglio riflettere con voi in questa prima parte di versetti su tre aspetti principali. Il primo è riconoscere. Se io faccio una domanda, che è quella che il Signore Gesù ha fatto, e vi dico chi è il figlio dell'uomo, tante sono le risposte che noi possiamo dare. Noi possiamo rispondere che questa persona è un profeta, come ce n'erano stati tanti in quel periodo, una persona che presentava alcuni insegnamenti validi, ad esempio farisei e sadducei, peccato che per loro mancava una parte fondamentale che era quello dell'applicazione nella loro vita. E altre persone invece possono riconoscere, come ho fatto io stamattina e tanti di voi, quella persona e riconoscere in quella persona il figlio di Dio. Ecco che ancora stamattina la grazia del Signore è veramente una cosa immensa e ti permette in maniera personale di riflettere sul fatto che quando Gesù viene presentato come il figlio di Dio, come la persona che è venuta qua per fare un'opera anche per te, l'aspetto fondamentale, la prima cosa, è riconoscere chi lui è per la tua vita. E questo è un qualcosa che potrebbe farti scoprire grandi realtà, è un augurio grande anche per te. Quindi la domanda per te ancora stamattina, la domanda su cui possiamo riflettere a partire da questo è: chi è Gesù per te stamattina? Gesù è un profeta? Un uomo storico? Io mi auguro di più, perché per alcuni di noi stamattina Gesù, possono dire, è il Signore della loro vita, il Salvatore della loro vita. E ecco perché il rispondere, come ha risposto Pietro, dicendo tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente, è un qualcosa che, come vi dicevo prima, ha cambiato il corso della storia, tanto da arrivare fino ancora a noi oggi stamattina. E questa possibilità che ti viene data, il riconoscimento di questo, altro non è che un dono da parte del Signore, è un qualcosa che fa riferimento solo alla sua grazia, il presentarti quella che è l'opera di Cristo stamattina. Pensa a alcuni versetti, uno l'ha citato anche Gianni stamattina, Giovanni il capitolo 1, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, e dopo lo vedremo, a tutti quelli cioè che credono, che hanno riconosciuto questa persona. Altri versetti li conosciamo benissimo, Giovanni 3,16, Romani 10,9, lo conosciamo ancora un po' meno. Se con la bocca avrai confessato Gesù come il Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. La mia personale esperienza che ti posso dire stamattina è questa. C'è un brano di Isaia, e prendendo solo brevi versetti, al capitolo 29, che dice: chi crede in me non sarà deluso. Chi crede? Provalo e vedrai. Sì, brava, credi. L'altra cosa su cui riflettevo, a partire da solo alcuni versetti, è riconoscenza. Aspetta, ve lo leggo. Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. In questa occasione particolare, nel momento in cui Pietro riconosce Gesù come Signore, lui ha avuto un grande dono e è stato beato, perché in realtà questo tipo di conoscenza non è merito della bravura di Pietro, non è merito del fatto che Pietro possa essere migliore o peggiore rispetto a noi. È un dono della grazia anche questo, il fatto che lo Spirito abbia operato nella vita di Pietro e che il Signore si sia rivelato al punto che lui abbia potuto riconoscere Gesù come il Cristo. E, riconoscenza mi faceva riflettere in maniera particolare, c'è qualcuno fra di noi che lo fa spesso e volentieri. È bello e è secondo l'insegnamento che la Scrittura dà l'essere grati al Signore per i fratelli e sorelle, quanti si impegnano in quello che è l'insegnamento alla Chiesa, l'insegnamento nei tuoi confronti, il dedicare tempo e impegno a quello che è lo studio della Scrittura per permetterti di conoscere un qualcosa di più. Ma riconoscenza, così come me l'ha presentato Pietro in questo testo, è un qualcosa di diverso, perché la mia riconoscenza, la tua riconoscenza è nei confronti del Signore, in maniera principale per quello che Lui ha fatto. E mettendo il puntino sulla I, non trascuriamo l'insegnamento di Paolo nell'avere riguardo, così come la Scrittura ci insegna nei confronti di chi si affatica nell'insegnamento, ma quelle persone non sono altro che strumenti, la Scrittura ci dice inutili, però nelle mani di un Dio che può fare molto. Quindi riflettiamo ancora stamattina su quello che è la nostra riconoscenza, il fatto che la rivelazione che Dio sta facendo, quello che il Signore può dire ancora stamattina al tuo cuore se tu l'ascolti, qualsiasi sia la tua condizione, non è merito tuo, non è merito di io che sono qui o di qualcun altro che ti sta dicendo qualcosa, ma è merito dell'opera del Signore nella vita, prima di tutto nella persona di in questo momento che hai di fronte, ma è il Signore che te lo sta facendo conoscere. E la riconoscenza che il tuo cuore sente, la gioia che il tuo cuore può sentire, questa riconoscenza va girata, come ci diceva anche Michele stamattina, nei confronti del Signore, perché l'opera è la sua. E poi riflettevo su un'altra cosa, che è la conoscenza. Conoscenza prima di tutto personale, ve lo dicevo dall'inizio, si passa da quello che è una conoscenza di un gruppo, le persone che stavano seguendo il Signore, chi dice la gente che io sia, a una conoscenza di tipo personale, Pietro che in maniera personale riconosce e conosce in quel momento la persona di Cristo, non più Gesù, ma Cristo. Questo tipo di conoscenza è personale, non è figlio della tua appartenenza familiare, è figlio di un rapporto personale col Signore. Non è un qualcosa di verbale, ma è un qualcosa che muove prima di tutto quello che è la tua anima, per poi muovere la tua bocca, riconoscere, e poi vedremo cos'altro muove. È un rapporto intimo e personale che devi avere col Signore. È una conoscenza che poi diventa molto vasta, perché da allora, come ci dice pochi versetti dopo, il Signore cominciò a spiegare molte cose ai suoi discepoli. Affida la tua vita al Signore, parti da quella riconoscenza che dicevamo prima e deriverà anche una gran conoscenza. Una delle cose belle che il Signore fa, noi sappiamo che Lui conosce ogni cosa, però permette a noi, per mezzo della Scrittura, di conoscere parte di queste cose. E il Signore può ampliare quella che è la tua conoscenza, non a scopo di gonfiare quello che è la tua mente di nozioni, ma come dicevamo prima, per arrivare alla fine di essere una persona grata al Signore, perché conoscendo sempre di più quello che il Signore ha fatto nella tua vita e di quello che è il suo programma, tu non puoi far altro che ringraziare il Signore per questo. E poi andiamo alla sezione dopo, in pratica siamo già arrivati al versetto 21, dove Lui dice: se uno vuole venire dietro a me. Io in realtà, quando ho letto questo versetto, mi sono fermato praticamente subito. Dove? Se. Quindi, cosa è se? Se cosa è se? Il se, secondo me. Ok? Allora, il se, secondo quello che ci dice subito dopo, diventa una scelta. È una scelta personale. Nessuno ti sta obbligando a fare questo tipo di scelta. Però il Signore, dopo che Pietro lo ha riconosciuto, dice agli altri che erano là: se uno vuole venire dietro a me, Tu conosci chi io sono, sai cosa sono venuto a fare. Ti posso fare una domanda, vuoi venire dietro a me? Sceglilo tu. Il primo passo verso il Signore, verso il rapporto personale col Signore, è il tuo. E nel momento in cui tu hai deciso, no, nel momento in cui tu hai riconosciuto, come abbiamo detto prima, Gesù come il Signore della tua vita, allora questo se, perché io allora ho deciso, mi porterà a fare quello che è il primo passo nella mia vita e a fare una scelta personale che cambia la mia vita, un dedicare la mia vita al Signore. E il pensare è interessante perché mi sembra che ce l'ha detto sia Michele, ieri sera abbiamo avuto i giovani, no? Michele ci ha portato alcune riflessioni che ricalcano quello che è gli studi che ci ha portato il giovedì sulla vita di Abramo, sulle decisioni, sulle scelte, e diverse cose si incrociavano e mi facevano riflettere, perché anche lui ieri sera, o l'ha detto stamattina, ecco perché sono tornato indietro, diceva il non prendere una decisione di per sé è già una decisione. In realtà le strade che noi abbiamo sono due: o continuare nella strada che abbiamo fino a oggi, o a fronte di quello che il Signore ti sta presentando ancora stamattina, prendere una scelta. Ecco perché devi riflettere bene su questo e concepire che in realtà essere grato anche per questo è una tua scelta personale, nessuno ti sta forzando a fare questo. Riconosci Gesù come il Cristo? Vuoi venire dietro a me? È una scelta tua personale. E questo però comporta anche una rinuncia. Beh, in effetti l'essere un discepolo di Cristo fa sì che io metta nella mia vita al primo posto non più la mia persona, ma la persona di Cristo. È molto interessante un testo che è questo qua, Galati 2:20. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Hai scelto quel sé? Beh, allora parte di questo è la rinuncia al te stesso, al mettere la tua persona al centro della mia vita, perché nel momento in cui io riconosco Gesù come Cristo, come il Figlio di Dio, quella scelta comporta che io gli do il primo posto nella mia vita. Automaticamente questo esclude quello che noi adesso concepiamo come egocentrismo, cioè come mettere il nostro essere al centro della nostra vita. Ecco perché può essere e è inteso come una rinuncia. L'altra cosa è prendere la propria croce. Questo è un qualcosa che ha un gran impatto nelle nostre vite. Però è stato scritto in un'epoca storica particolare. All'epoca in cui l'hanno scritto, all'epoca in cui il Signore Gesù dice questo ai suoi discepoli, prendere la propria croce, noi automaticamente, giustamente, lo associamo a cosa? Sofferenza. A quello che sappiamo essere la vita pratica del Signore Gesù da lì a poco, ok? In ambiente romano, però, e è corretto, è quello che ho fatto anch'io, leggendo mi sono reso conto che in realtà a livello sociale di quel periodo, per i romani il crocifiggere qualcuno significava che io ti faccio riconoscere pubblicamente che tu sei soggetto a quella legge che fino a poco fa hai disubbidito. Tu hai disonorato quella legge, tu hai disubbidito e io romano ti crocifiggo. Ecco che il Signore sta dando ai suoi discepoli in quel momento un'immagine che per loro era comprensibilissima, per noi un po' meno. Diventa un po' più macchinosa perché, Signore, grazie, per noi oggi la crocifissione non esiste. Però l'idea di fondo qual è? Che nel momento in cui io riconosco la legge del Signore come la legge fondamentale nel mio cuore, quella legge a cui fino a poco fa io ho disubbidito, perché mi rendo conto, come ci diceva di nuovo Michele stamattina, che io sono un peccatore come tutti gli altri. Allora in quel momento che il prendere la mia croce significa che io riconosco che quella legge è valida per me e porto con me tutto quello che essere discepolo di quel Cristo che ho confessato poco prima significa. La fede che il Signore sta spiegando ai suoi discepoli è un qualcosa di immenso, è un qualcosa che noi a volte però limitiamo. Adesso vi leggo un testo, prima Timoteo 4, i versetti dall'1 al 3. Perché sempre per i discepoli loro avevano ben presente che il fatto di dire prendere la tua croce non era qualcosa di godurioso. Allora, prima Timoteo 4, i versetti dall'1 al 3. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno la fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati dal marchio della propria conoscenza. Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi dai cibi di Dio che ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la sua verità ne usino con rendimento di grazie. Questo non è l'unico testo che ci fa presente e ci ricorda ancora che in realtà il Signore Gesù, quando è venuto, ha detto io sarò con te tutti i giorni fino alla fine, ha detto io vado a prepararti un posto, ma adesso dove stiamo rimanendo non ha detto saranno tutte rose e fiori. Ecco che il nostro cammino, il nostro percorso portando la croce diventa un percorso che ha bisogno di quella conoscenza che il Signore ci sta rivelando dal momento che abbiamo fatto la nostra scelta. Potete prendere anche Seconda Timoteo 3 dall'1 al 9, ma ve ne leggo solo due versetti così capite il senso. No, non era questo. Prendiamo, tanto è uguale, Matteo 24. Matteo 24 dal 5. Poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre, di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. E prosegue, potete andare avanti un po' per tutto il capitolo. Il messaggio di fondo è che il Signore, una volta che si è rivelato, ci sta dicendo di più e ci sta facendo ben rendere conto di cosa significhi prendere quella croce. Leggiamo i versetti che abbiamo già letto, 21 e 22, Matteo 16 fino al 23. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti, degli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Punto. Pietro, tratto da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo «Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai». E il Signore Gesù gli risponde. Interessante. Conoscete una delle caratteristiche di Pietro? Umane? Era un impulsivo. E questa è quella che ho pensato subito anch'io, perché noi vediamo subito, oh, era un impulsivo, guarda come ha reagito. Sapete qual è l'altra parte bella di Pietro? È che lui aveva un amore smisurato nei confronti del Signore. Chi è che poco prima, abbiamo letto, è il primo che ha riconosciuto Cristo? È Pietro. Quindi l'amore di Pietro era smisurato, e qui siamo d'accordo. Pietro era però anche impulsivo. Allora il Signore Gesù in quel momento sta lavorando e sta aumentando, accrescendo quella che è la conoscenza dei suoi discepoli, facendogli comprendere che il piano che lui aveva preparato prevedeva una sofferenza per lui. 3 secondi, 4, 5, tanto poco, Pietro risponde, Dio non voglia. E io la risposta di Pietro, la capisco. Se voi amate particolarmente una persona, nel momento in cui voi vedete qualcuno vicino a voi che amate, che sta soffrendo e che vi dice sappi che ne verrà di sofferenza, voi che dice? Voi che dice? Voi che dite? Pensate un po' quando qualcuno nella nostra famiglia, anche allargata, sta male. Diciamo la stessa cosa, ve lo dico io, perché l'ho detto anch'io. È un po' diverso il concetto di base. Facciamo un paradosso, no? Se Gesù, saliamo uno scalino in su, se il Signore, Dio, avesse ascoltato Pietro che ha detto Dio non voglia che ti succeda questo, quindi facciamo finta che il Signore Gesù non ha sofferto quello che doveva soffrire perché Pietro lo amava tanto, ha detto Dio non voglia. Se il Signore avesse ascoltato Pietro, la storia dell'umanità non sarebbe cambiata fondamentalmente? Sì. In quel momento c'era bisogno che il Signore Gesù portasse la sua croce, patisse le sofferenze che il Signore aveva programmato per lui, ma per una realtà completamente migliore. Questo prevedeva sofferenza per lui? Caspita, anche tanta. Questo prevedeva che chi era vicino a lui non comprendesse tanto da esclamare questo tipo di affermazione? Sì. A volte bisogna saper aspettare il piano di Dio, bisogna saper aspettare i tempi di Dio, ma perché non lo conosciamo fino in fondo il piano di Dio? Il Signore ci può rivelare alcune cose, ci può far conoscere alcuni dettagli che ci fanno rendere conto che la realtà e quello che il Signore è andato a preparare è una cosa talmente immensa che non riusciamo a comprendere fino in fondo. Ma se la sappiamo apprezzare, se sappiamo portare la nostra croce, se sappiamo affidare al Signore quelle che sono le nostre preoccupazioni, Dio ci ricompenserà immensamente. E sappiamo che Dio ha preparato qualcosa di decisamente migliore di quello che riusciamo a provare adesso. Ecco perché Pietro mi faceva riflettere parecchio. A volte per noi, come vi dicevo, è la stessa cosa, no? Passiamo situazioni in cui io stesso ho detto a qualcuno, Dio non voglia, no? Magari non con questa frase un po' aulica, no? Un po' più alla mano, però il primo pensiero è stato... Ho letto alcuni versetti, Luca 22, il versetto 31. Gesù dice, non la mia, tanto lo sapete, ma la... Il bello è che Gesù, come vi dicevo, conosceva la completezza di quello che era il piano di Dio, ok? Conosceva quella che era... però anche la sofferenza umana che stava provando, perché era lui che la provava sulla sua pelle. Ma lui aveva fede nel suo padre e sapeva che quello sarebbe stato il motivo e quello che avrebbe permesso a molti di essere salvati da lì in poi. E in questo ha saputo dire, non la mia ma la tua volontà. Allora capisci perché quando il Signore parla a te, che hai fatto una scelta, a te che vuoi riconoscerlo, quando ti sta dicendo di rinunciare al tuo egocentrismo e allo stesso tempo ti sta dicendo di essere cosciente che devi prendere la tua croce, ci ha lasciato per prima cosa un esempio di una persona che l'ha fatto prima di te, perché è una cosa faticosa da fare ma non è impossibile. Ecco perché quando noi stiamo vicino a qualcuno e siamo chiamati anche come Chiesa a pregare, a intercedere per qualcuno, in una situazione particolare, poco dopo, al versetto 42, sempre del capitolo 20, no, al versetto 31 del capitolo 22, il Signore Gesù, avvisando i suoi discepoli di cosa aveva chiesto Satana di fare, cioè di vagliarli, gli dice: ho pregato perché per te affinché la tua fede non venga meno. Quindi, qual è la cosa importante mentre io sto camminando, mentre io ho scelto di prendere la mia croce e camminare? È importante che sia fatta la mia volontà, che le cose funzionino come dicono io, anche a fronte di una motivazione giusta quanto volete, perché quel cammino faticoso, quella sofferenza che i discepoli sapevano di dover provare, e non era come la nostra, perché loro nel momento in cui riconoscevano e sceglievano di seguire, io sono un seguace della via, così come veniva presentato allora, per noi poco comporta a livello pratico, per loro comportava che probabilmente da lì a poco sarebbero morti. Ok? Pensate a quello che è successo a Giovanni, pensate allo stesso martirio di Pietro, pensate a tutti quelli che sono i primi discepoli del Signore che hanno scelto volontariamente e coscientemente di seguire la via del Signore quando questo ha comportato per loro da lì a poco la perdita della loro vita terrena. Capite che in realtà quando noi attraversiamo delle situazioni che saranno un decimo rispetto a questo, ma ci sono paesi ancora oggi che provano questo, capisci che la cosa più importante non è rivolgere il nostro pensiero al nostro fratello, parlando a volte con Dio, Signore fa che questo non accada, ma la cosa importante che il Signore Gesù mi sta dicendo e ti sta dicendo è prega per lui per cosa? Perché la sua fede non venga meno. perché la sua fede è quello che gli permetterà di mantenere stabile il suo rapporto col Signore. Il Signore, nel piano che ha in mente per me e per te, nella sua opera non viene mai meno. L'ultima cosa è seguirlo. Il Signore fa un po' da bussola per le nostre vite, no? Nel momento in cui noi scegliamo di andare dietro a Lui, nel momento in cui abbiamo fatto le altre due cose, il Signore è la nostra bussola. Io decido coscientemente di essere un suo discepolo, di obbedire ai suoi insegnamenti, di imitare quello che il Signore Gesù ha fatto. E la cosa, un'altra cosa che voglio condividere con voi, un fu credente, aveva un grandissimo dono di insegnamento e lui mi faceva, leggevo questo e la parola che noi oggi associeremmo a tutto questo, se io vi dicessi a fronte delle piccole indicazioni che io vi ho dato, se voi doveste dare un nome all'uomo che fa questo, alla persona che fa questo, come lo definireste? E io lo definirei un credente. Siete d'accordo? Vabbè, facciamo 50-50, dai. Ok? Una persona che sceglie di seguire il Signore, una persona che rinuncia a se stesso, che prende la sua croce e sceglie di seguire il Signore. È un termine che viene usato nella Scrittura, è un termine che in quel momento storico aveva un significato particolare, però immergetelo nella cultura che viviamo noi oggi. Se io vi dico che sono credente, fate finta che mi incontrate fuori o non mi conoscete come persona. È un termine che non ha un peso particolare, un significato particolare, vuoi per la cultura in cui siamo immersi, vuoi perché vediamo persone che in realtà a volte con la bocca si definiscono in una determinata maniera, ma poi con il loro essere non dimostrano questo. E questo credente mi faceva riflettere sul fatto che in realtà la Scrittura ci fa riflettere che un credente è una persona che ovviamente vuole seguire il Signore, ma la Scrittura ci suggerisce dei termini particolari che mi hanno fatto, e ve li condivido, perché mi hanno fatto riflettere in maniera ancora più personale su quello che è il Signore nella mia vita. Ecco, se tu hai riconosciuto, no? Il Signore, hai dimostrato la tua gratitudine al Signore, no? E il Signore si è fatto conoscere. Tu hai scelto di seguirlo, tu hai scelto di rinunciare a te stesso, tu hai scelto di prendere la tua croce. Allora la prima cosa che sei, quel famoso credente, tu sei un discepolo. Discepoli chi erano? Erano persone che volontariamente avevano scelto di seguire il loro maestro. Erano persone che coscientemente volevano ubbidire alla persona che avevano davanti, perché riconoscevano una persona valida che poteva dare loro un insegnamento. Erano persone che accettavano la correzione di chi avevano davanti, perché sapevano che chi li stava correggendo desiderava il mio bene. Questo era un discepolo. Adesso vi faccio ridere. Io sono stato un discepolo di Piero Angela. Chi è Piero Angela? Chi era Piero Angela? O meglio, io sono stato un discepolo di Super Quark. Vediamo se... Questa è per vecchi, mi dispiace. Giovani, abbiate pazienza, perdonate la mia vecchietudine. Allora, Piero Angela era un famosissimo divulgatore scientifico e Super Quark era una delle poche trasmissioni che riuscivo a guardare prima di andare a letto la sera. Ci siete? Che ovviamente era interessante perché si rifaceva alle mie caratteristiche di ragazzo noiosissimo dell'epoca, ok? Io ho seguito i suoi insegnamenti, questo ha aumentato la mia conoscenza in creaturine piccolissime, divertentissime, vi dico nomi di svariati animali, lì finisce, ok? Però ho seguito gli insegnamenti di Piero Angela, adesso c'è Alberto, il figlio tanto bravo anche lui, tanto carino, ok? Sono stato anche discepolo di un'altra persona. Adesso ve lo dico, si chiama Dino. Ammazza! Oh. Allora, Dino è una persona sciocca, no? Dite, perché tanta emozione? Perché Dino è quello che mi ha insegnato a mandare avanti la baracca, l'impianto audio che sentite qui. Dici, ma sei scemo? La differenza è che Dino non è come Piero Angela. Dino, oltre a essere una persona che ha studiato e del suo mestiere, detto fra noi, svernicia tutti quanti, ok? Dino è un fratello. Chi ha scelto di seguire Dino nella sua vita? Gesù. Allora, ecco che un insegnamento pratico, no? Quello che voi sentite stamattina, ma nel momento in cui questo insegnamento ti viene portato da una persona che ha scelto Gesù come Signore della sua vita, questo qua, quando è vicino a te, non può fare a meno che curare anche il tuo spirito. Perché conosce benissimo una situazione di carattere umano, ma si rende conto che tu che sei figlio di Dio come lui hai bisogno di essere supportato. Hai bisogno che io preghi per te affinché la tua fede non venga meno. Però anche questo finisce, perché ancora non è morto, però il programma di vita per tutti quanti è questo. Allora, dov'è che il nostro essere discepoli diventa un qualcosa di meraviglioso? Quando la mia scelta personale diventa seguire il Signore Gesù, perché quello che Lui può fare nella tua vita, quello che può fare nella mia vita, non si ferma alla conoscenza di Alberto Angela o di Piero Angela, non si ferma alla conoscenza di Dino, che finiranno con loro e finiranno con me, ma quello che il Signore ti sta facendo conoscere adesso, nel momento in cui tu scegli di seguire il Signore, quello non finirà mai. Quello cambia il corso della tua vita, ma non solo della tua vita qui, ma della tua vita eterna. Ecco perché è così importante per te. Ecco perché stamattina l'esortazione che ti viene fatta un'altra volta è: di chi vuoi essere discepolo? Chi vuoi seguire? Chi è il Signore della tua vita? Chi è al primo posto nella tua vita? Seconda Timoteo 4:8 ci presenta ancora un'altra volta una corona particolare, un premio particolare che il Signore ha destinato a coloro che in questo momento in cui noi stiamo vivendo, durante la loro vita, hanno desiderato il ritorno del Signore. La tua vita di discepolo come viene vissuta? Stai desiderando il ritorno del Signore? Sei concentrato sulla conoscenza che finisce con tutti noi? Un altro termine interessante è santo, no? Se io vi chiedessi, Marco lo sa benissimo, anche a tanti altri, cioè avevo lui davanti, poi c'è la testa che si vede subito. Santo vuol dire? Qual è il significato che sta dietro alla parola santo? Messo da parte. Un qualcosa che veniva detta come santa, era uno strumento particolare che serviva per un servizio particolare. E la scrittura definisce anche noi come santi, perché noi siamo stati liberati da quella che è la condanna della morte per vivere una vita secondo quello che è l'insegnamento che Cristo ha per noi. Seconda Corinzi 5:15. Egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Io sono stato, nel momento in cui ho scelto di seguire il Signore, io sono stato messo da parte per il Signore. Divento uno strumento nelle sue mani. Ecco perché quel mettere me stesso al centro della mia vita di cui parliamo prima non funziona tanto bene. Una delle cose che ho imparato è che Dio è il controllo delle situazioni. A volte quando noi ci troviamo in una determinata situazione, quando mi sono trovato in una determinata situazione che mi rendevo conto che non mi piaceva, in realtà forse ci avevo anche ragione, no? Perché secondo quello che conosco dell'insegnamento del Signore, so che quella situazione non sta rispecchiando quello che il Signore mi ha insegnato. E allora lì c'è bisogno che io aiuti nella situazione e metta i puntini sulle i, per riportare tutti quanti su quello che io riconosco come l'insegnamento del Signore. Ho detto bene o ho detto una boiata? Ma secondo. Perché la lezione che ho imparato, se io voglio essere messo da parte per, è che è qualcuno, quel per, che decide il momento giusto, decide la persona giusta, decide il modo giusto. E se io sto vivendo per Lui, messo da parte per Lui, Lui me lo farà capire al momento giusto. Ma questo significa che io devo saper aspettare. Nel momento in cui io, nel momento in cui tu pensiamo di risolvere una situazione alla nostra maniera, perché pensiamo che c'è bisogno di cominciare a schiodare quella situazione, stiamo già sbagliando in partenza. Perché se non è il Signore che porta avanti quell'opera, il risultato, e ce ne sono tanti esempi nella scrittura, sarà disastroso, fidati. Ma se tu sai aspettare i tempi del Signore, se tu ti rendi conto che sei stato messo da parte per Lui, affidi la tua vita al Signore anche in maniera molto pratica, ne verranno tante benedizioni. Ecco perché questo mi faceva riflettere sul fatto che quando sono in determinate situazioni ma non le comprendo, io posso riflettere sul fatto che io ho fede nel Signore. Il Signore sa. Ecco perché è importante che qualcuno sia vicino a me, quei famosi fratelli che preghino affinché la tua fede non venga meno. Ecco perché in quel momento allora io posso dire: Signore, non la mia volontà, ma la tua. Ecco perché, prendendo un'altra parte della scrittura, che il Signore sta dicendo a Paolo, dice: la mia grazia ti basta. E io so che la sua grazia mi basta. Peccato che tra saperlo e farlo diventare una parte essenziale della mia vita c'è di mezzo quel santo, l'essere messo da parte per Dio. E in ultimo, quel famoso uomo che ha fatto tutte quelle scelte, in realtà nella scrittura viene definito anche un fratello. Una delle cose molto belle che il Signore ha fatto per noi, oltre quel meraviglioso dono della vita eterna che vedremo realizzato, speriamo a breve, no? Sarà tanta la gioia. Una delle cose belle che il Signore ha fatto è che in questo periodo che stiamo aspettando il suo ritorno, non mi ha lasciato solo. In realtà mi ha lasciato insieme a tutte quelle persone che come me hanno confessato il Signore Gesù come il Signore delle loro vite. Ecco perché diventa una posizione di privilegio. Io non sono più figlio di una famiglia naturale, ma sono figlio di una famiglia che non avrà mai fine. Una famiglia che in realtà ha il suo albero genealogico piantato in un'altra parte. Ecco perché il Signore ci rende parte distinte di uno stesso corpo. Ognuno porta qualcosa che serve alla crescita degli altri. E mi dispiace, torniamo sempre lì. Chi è che può pregare per te nel momento in cui sei in difficoltà? I tuoi fratelli. I tuoi fratelli comincia qui, ma il bello è che non finisce. L'avete sicuramente sperimentato anche voi, perché diverse volte vengono a trovarci credenti da fuori che manco conosciamo. Siete andati in viaggio, siete andati a cercare dei credenti, non vi dico dove, perché è la fantasia del dove avete viaggiato voi. Io posso trovare persone come me che hanno fatto la stessa scelta che ho fatto io. E il Signore mi ha dato un gran dono di vedere in queste persone dei fratelli che servono per la mia crescita, che mi aiutano a rendermi conto che non sono solo qui. Fratelli che si impegnano, e questa è responsabilità di ognuno di noi. Adesso facciamo finta che tu sei il fratello. La tua responsabilità, la mia responsabilità è avere cura di quelli che come me sono figli dello stesso Dio. Sono miei fratelli. Io posso parlare quanto mi pare agli altri, ma se non mi occupo di chi per primo il Signore mi ha messo vicino, sto facendo e sto realizzando quello che il Signore mi dice. Sto essendo un buon discepolo? Non va bene. Ecco perché il Signore stamattina, ancora con me, queste settimane che leggevo e spulciavo con noi stamattina, è buono, no? Il Signore si fa conoscere. La prima cosa che vorrei che ti ricordassi è la prima parte, è chi dice la gente che il figlio dell'uomo sia. E questo comporta da parte tua una scelta. Scegli, non scegli, sempre scelta è. Stamattina ti è presentata un'occasione in più. Rifletti. Cerca di isolare tanti rumori di fondo che ci sono intorno a te. Ascolta, perché se tu senti una dei paragoni che il Signore ci dà nella scrittura è di un mini me che sta alla porta del tuo cuore e bussa. Ma tu lo senti bussare stamattina, rifletti. Io non so quello che viene domani, non so quello che viene oggi pomeriggio. Per esperienza ti dico che ho visto che la vita dell'uomo è breve. Se il Signore vuole, campi fino a 90 anni, ci mancherebbe. A chi non fa piacere, senza acciacchi. Ma noi sappiamo che la nostra vita non è il nostro controllo, noi lo sappiamo che con il nostro sforzo non aggiungiamo neanche un giorno. Ma il Signore conosce. Ecco perché se stamattina tu sei nella condizione di dover fare una scelta, non perdere tempo, tu non sai il domani cosa ti presenta. E questa decisione è quella che cambia la tua vita. Tu questa decisione l'hai già presa? Tu questa scelta l'hai già fatta? Bene, allora sei un discepolo di Dio, un discepolo di Cristo. Devi seguire quello che hai scelto volontariamente di seguire. Questo comporta dei passi come abbiamo visto prima. Questo è quello che la Scrittura ti insegna. Questo è quello che renderà stabile la tua vita, questo è quello che conforterà la tua vita, questo è quello che ti permetterà di avere più conoscenza di quel Gesù che stai seguendo. Questo è quello che conforterà il tuo cuore, questo è quello che ti permetterà di sperimentare un amore di famiglia diverso da quelle che sono le dinamiche a volte un po' disconnesse delle famiglie ordinarie, perché questa è l'opera che il Signore ha preparato e sta facendo nella tua vita. Ma anche in questo caso la scelta è tua, tu stai camminando secondo quello che il Signore vuole da te? Gli stai obbedendo? Entrambe queste cose si rifanno in realtà a un unico concetto, che è quello di conoscere Cristo. Conoscere Cristo cambia la tua vita personale perché da oggi puoi avere un'eredità celeste insieme a me, insieme a parecchi di noi. Conoscere Cristo cambia la tua vita personale perché nel momento in cui lo sperimenti tu diventi un qualcosa di visibile per le persone che ti guardano. Che altro non sta facendo che far conoscere Cristo alle persone che ti guardano? Testimoniare di quello che è avvenuto nella tua vita. Ne vale la pena? Io ti dico di sì. Però io ti dico di sì. E qui torniamo un'altra volta lì, perché è una tua scelta personale. Hai una vita eterna a disposizione. Hai una vita umana che il Signore ha fatto sì che non sia mai da solo. Ma è una scelta tua, in entrambi i casi. Che tu scelga di seguire il Signore o che tu sia nella condizione di dover valutare quello che è la tua vita di discepolo. Preghiamo. Padre, non possiamo far altro che ringraziarti stamattina per quello che hai fatto per noi. Grazie perché mi hai dato e ci hai dato la possibilità di conoscere Cristo come Signore e Salvatore della mia vita. Questo ha cambiato per sempre quello che è la mia prospettiva celeste, Signore, per quell'opera che il Signore Gesù ha compiuto, Signore, perché ha fatto sì che ci sia un'eredità celeste che Lui ha preparato, che sia andata a prepararmi un posto, che tornerà e mi porterà con Lui. E questo è quello che cambia la mia vita. Ma grazie anche perché nella vita che tutti i giorni, Signore, Tu mi stai lasciando davanti, giorno dopo giorno, non so fino a quando, Signore, Tu hai messo nel mio cuore il desiderio di essere discepolo. Questo significa che non significa che non sbaglierò mai, però significa che io non sono mai solo, che Tu sei lì ogni giorno pronto a perdonarmi, pronto a sostenermi, a volte in maniera personale, a volte mettendo sulla mia strada fratelli, Signore, che amano Te quanto io Ti amo e che saranno di aiuto per me. Signore, benedici ciascuno di noi stamattina, apri i cuori di chi ha sentito la Tua voce, Signore, e esorta tutti gli altri, Signore, a ricercare quello che è un cammino di santificazione, perché ne vedranno il frutto nella loro vita e saranno ampiamente ricompensati da Te. Nel nome di Gesù, Amen.